Limiti della psicologia moderna con riferimento all'empatia. E allora, in realtà non intendevo l'empatia, intendevo l'amore, in senso cristiano, agape, carità. Allora, i psicologi molto spesso hanno comportamenti socialmente non, che in genere vengono definiti non prosociali, no? Socialmente riprovevoli. I psicologi, ho letto una barzelletta sulla settimana enigmistica che rappresentano uno psicanalista che dice: io faccio sedute scontate perché fingo di interessarmi dei problemi del paziente. E non è che uno dice sono psicologo e quindi io ti aiuto, c'è un rapporto di scambio, io sono pagato per ascoltarti. E un terapeuta mi aveva detto, non perché sono nato da questo terapeuta, era mio collega a scuola, mi ha detto che addirittura insegnano ai psicoterapeuti che loro non devono dare consigli, mentre in genere i terapeuti danno consigli e la gente va solo per avere consigli. Poi uno psichiatra importante ha detto: la gente viene da noi per chiedere soldi, noi ci occupiamo di malattie mentali, non di altro. Ma anche questo non è un discorso molto opportuno, come il discorso di quel prefetto che diceva alle persone che protestano perché perdono il lavoro non è un fatto che è di mia competenza, io mi occupo di ordine sociale, di sicurezza. Ora, l'assenza di soldi, l'assenza di lavoro impatta sulla salute mentale. Per esempio, è da fare una critica a quegli psicologi che dicono: ecco, agli insegnanti inidonei, sei inidoneo e quindi non vai a insegnare, perché anche la disoccupazione crea malattia mentale. Quindi non puoi dire proteggo la tua salute mentale facendo te un disoccupato. Quindi ci sono limiti nella psicologia, limiti nell'amore del terapeuta. Perché loro pensano, gli psicologi, anche tramite Freud, ma Freud è uno tra i tanti, ci sono tanti psicologi, e Freud è psicanalista. Io parlo della scienza psicoterapeuta e non conosco nessun nome di scienziato psicoterapeuta che ha creato la psicoterapia, non conosco nessuno. So solo che Freud ha fondato la psicanalisi. Ebbene, questi psicologi cosa fanno? Pensano di conoscere il comportamento dell'uomo. Il comportamento dell'uomo dipende da processi psicologici che stanno nel cervello, che quindi esso sia soggetto a studio, la teoria del comportamento, sia soggetto a studio. Poi anche c'era da Fabio Fazio 2 settimane fa, 3 settimane fa, 2 settimane fa, quello neuroscienziato che parlava dei neuroni specchio, no? Cioè tu pensi di capire tutto dell'uomo attraverso lo studio del cervello e quindi praticamente poi c'è il produttore d'armi che piazza le bombe e fa saltare per aria i bambinetti perché dicono è solo un mucchietto di cellule, no? La verità che io espongo lo posso fare perché riprendo e delineo la concezione cristiana dell'uomo. Il cristianesimo non è solo una religione, è una teologia, è una metafisica, è un sistema della verità. È il sistema della verità, anche se Tommaso d'Aquino è inadeguato. E dice cosa dice la Chiesa? Dice che c'è corpo e c'è anima e c'è spirito. E la concezione etimologica della psiche come origine della vita psichica e comportamentale dell'uomo è ambigua, perché psiche significa anima, ma lo psicologo è ateo, non crede nell'anima, pensa che tutto sia cervello, e allora lui dice psiche, ma non intende anima, intende cervello. È ambiguo il termine. Ebbene, dice l'episteme, anche l'anima spirituale agisce come un meccanismo, come un robot, anche Dio è un meccanismo dal comportamento prevedibile. La libertà, non ci si fa niente della libertà perché a noi interessano e a Dio le strutture all'interno di cui si inserisce la libertà. Quindi Mi spiego. Un giovane può scegliere di fare il cameriere oppure studiando di diventare medico, avvocato o commercialista. Ma per fare il bambino non puoi scegliere. Devi avere un rapporto sessuale con una donna. Cioè la libertà lui la può usare per stabilire che cosa fare nella vita. Posso studiare questa cosa, posso anche decidere di non studiare. Ma se vuoi fare un bambino, devi fare sesso con una donna. E in genere ci si innamora di una donna. Quindi questo può essere studiato come comportamento scientifico. Il processo dell'innamoramento, la persona che perde la testa per quella donna, la persona che è anche gelosa, la persona che può diventare pericolosa in seguito alla gelosia. Tutti i processi psicologici che puoi studiare tramite la scienza psicologica. Quali sono dunque i limiti della psicologia che lo psicologo non capisce? La carezza data al bambino. Nei corsi della SIS ho studiato anche questo. Studiavano che bisognava dare le carezze ai bambini, cioè l'atto, il gesto d'amore. Questa è una falsa psicologia. Non intendo dire che la carezza non può essere studiata da un punto di vista della psicologia. E i psicologi, i terapeuti danno assai poche carezze ai loro pazienti. E quindi loro che dovrebbero sapere la funzione della carezza non le danno le carezze. E poi ti chiedono i soldi. Se tu sai che la carezza ha una funzione, dai le carezze. E loro si rifiutano di dare le carezze. È interessante questo fatto. La psicologia sa che il bambino ha bisogno di carezze, ma molto spesso il genitore non dà le carezze. Ma come? La psicologia insegna che il bambino ha bisogno di carezze, però non solo il genitore non dà la carezza, ma neppure lo psicologo dà la carezza al paziente. Ma come? La psicologia sa che ci serve la carezza, ma lo psicologo non dà la carezza. Come mai? Perché appunto questa non è più scienza del corpo, del cervello. Questa è scienza dello spirito, dell'anima, della spiritualità, del cristianesimo e non di Freud. Questa è competenza dell'empatia. E quindi essenzialmente, e poi ho letto su Wikipedia che appunto i neuroni specchio sono collegati all'empatia. È chiaro che se un uomo mette una bomba in Iraq, a Baghdad, e fa saltare nel mercato, lì c'è gente che va al matrimonio, alla festa, al mercato e salta per aria con costanza, mensilmente salta per aria, mensilmente, e non provano neanche angoscia, direi andare via da Baghdad, direi, eh? È stata presa di mira perché si è detto: scegliamo qualche città da annientare, è stata scelta Baghdad. Chi piazza la bomba ha poca empatia. Oppure dice, cioè, non partecipa della sofferenza delle persone. È una persona fredda. Nell'episteme io userei l'espressione autistica. Agisce come un automa. L'automa, il robot, non prova pietà. Quindi, si è capito cosa intendo quindi per limiti della psicologia, no? E cioè appunto che l'amore è. Ma poi dice c'è un altro aspetto molto interessante, e cioè che la carezza può essere una finzione, e se la carezza è autentica, è comunque una finzione. Pensiamo al il genitore dà le carezze, ma lavora per il figlio, lo mantiene. Quando il figlio che fa la persona sbandata, disorientata, che va fuori con gli amici a bere l'alcol, che si droga, eccetera. Quando percepisce che il genitore fatica per lui, si dà una regolata, se lo percepisce. Che il genitore è autenticamente preoccupato per lui, ma è un genitore che si dà da fare, che lavora, che si sacrifica. Siamo arrivati al punto fondamentale. La carezza non serve a nulla. Tu fai le carezze ai bambini e finisci all'inferno. Perché? Perché il cristianesimo non si limita a dire dai le carezze, che sarebbe quello che Gesù dice, parola, cioè l'albero con le foglie, tante foglie, ma non c'è il frutto. Il cristianesimo ti dice che l'amore significa che tu devi sacrificarti per il prossimo, non fingere di studiare e passare all'esame, ma studiare realmente e passare l'esame, cioè passare l'esame senza trucchetti, essenzialmente. Questa è la carità. E quindi quando lo psicologo fa il suo mestiere ed è onesto il mestiere, lui sta lì ad ascoltare e riceve soldi. Dio dice, tutto perfetto, è un lavoro onesto. Ma, prendiamo Benigni, no? Fa una lezione sui 10 comandamenti e quindi evangelizza, lui evangelizza e si fa pagare 4 milioni di euro. Questa non è carità. La trasmissione è avvenuta il 15-16 dicembre ed è già sparita nel nulla. Non ha lasciato traccia. Perché i santi lasciano una traccia? Perché la gente si ricorda di Giovanni Paolo II? Perché si ricordano di queste persone? Perché Giovanni Paolo II soffriva, si sacrificava e non chiedeva soldi. E allora ha lasciato un ricordo di sé. Cioè, il limite della psicologia moderna, il limite di Freud, no? Che dice la civiltà costa in termini libidici. I genitori non danno solo le carezze ai figli, li mantengono, questa è carità. Questa è carità. Quindi, essenzialmente, non basta l'empatia, sì, io so che tu soffri, sì, bisogna anche andare a tergere le lacrime e poi bisogna sollevare la persona e bisogna toglierla dalla povertà. Ma cosa fatica? Questa è la carità che la psicologia non capisce. Dopodiché tutto è robot, tutto è meccanismo, anche lo spirito è meccanismo, anche l'anima è robot, anche Dio è un robot. Non importa se Dio è un robot, resta il fatto che Cristo, è, come sappiamo, ha subito l'arresto cardiaco sulla croce, non è morto per attacco di panico, è morto per un arresto cardiaco. Quindi Cristo ha lasciato il ricordo di sé come di colui che si è sacrificato fino alla morte, poi lui può anche essere un robot, ma è andato sulla croce. E questo la psicologia lo può capire anche scientificamente, perché dice la verità. Ti sei sacrificato e otterrai un premio nell'aldilà. Le persone come il cardinal Ravasi che dicono mi sacrifico ma non voglio ricompensa sono fautori di una teologia distorta, perché il fatto che tu ricevi un premio nell'aldilà e che te lo attendi non significa che il tuo sacrificio non è autentico, non significa che il tuo sacrificio non è autentico, perché tu ti porti la tua croce per aiutare il prossimo e poi sei ricompensato non nell'aldiquà ma nell'aldilà, e questo è giusto. Questo è il premio del sistema dei premi nel giudizio universale. Questo è giusto. In questo modo la prospettiva si dilata, l'episteme opera la perfetta sintesi tra cielo e terra, no? Mette in comunicazione. È stata operata in modo non retorico questa sintesi. Non è una sintesi metaforica, è una sintesi efficace. L'episteme dice che chi è casto non rinuncia a nulla. Non rinuncia a nulla, perché rimanda nell'aldilà i suoi desideri. L'episteme dice che chi fa un'opera di carità non la fa gratis, verrà ricompensato, ma nell'aldilà. Quindi questo significa operare una sintesi tra al di qua e al di là. E quindi appunto si tratta di capire che la psicologia non è che non può spiegare scientificamente l'empatia e l'amore, ma deve farlo in modo completo, prospettando la ricompensa nell'aldilà e poi dicendo che il vero amore non si limita alla carezza, che pure deve essere data la carezza, ma appunto si compie con il sacrificio, con il dolore, con la partecipazione al dolore e con l'attività attiva per rimediare al dolore del fratello.